Magnetic Media Network presenta Magneticast, il podcast che racconta le nostre persone, le loro passioni, i sogni nel cassetto, le storie di vita e di lavoro. Semplicemente in libertà. Ciao a tutti ragazzi, bentornati a questa nuova puntata di Magneticast. Con noi Gabriele Brambilla. Ciao Gabri!
Ciao Michael!
Benvenuto, grazie mille per aver accettato questo invito.
Un piacere, lo aspettavo da un po', no, non è vero. Avevo chiesto di essere l'ultimo, non sarò l'ultimo, ma va bene male.
No, non sarei l'ultimo, però è vero, da un po' che ne avevamo parlato e ci fa molto piacere perché anche tu ci ascolti.
Sì, io vi ascolto pressoché sempre. Quando non ascolto qualcuno, no, non è per colpa del qualcuno, questo sia chiaro, voglio bene a tutti.
Infatti i dati non sono pubblici.
Esatto, quindi no, di questa cosa lo so perché l'ho chiesta a Marco all'inizio. Sai se ti ascolto? No, benissimo. Allora io ascolto sempre. No, non è vero, ascolto abbastanza spesso.
Ok. Grazie mille, ovviamente.
Ma grazie a voi.
Allora, la nostra editrice, la Jessica, oggi mi ha detto di fare domande scomode.
Sì, gliel'ho servita io.
Ok, e infatti ha dato un po' fondo alle sue 36 domande per innamorarsi, solo che alcune io non te le faccio.
Non me le vuoi fare?
Non te le voglio fare, quindi cerchiamo un attimo di aggirare qualche scoglio.
Se sono 36 domande per farle innamorare e alcune non possono essere fatte, c'è un problema.
No, possono essere fatte, però adesso, perdonami, pensi mai al modo in cui te ne andrai da questa terra per usare... No, guarda, non te la faccio.
Credo che sia una cosa che debba essere fatta uno psicologo, però sì, io so quando me ne andrò. Io me ne andrò fra 5 anni di vecchiaia.
Ecco, io intanto sto toccando ferro. Perfetto, ti auguro di sbagliare la previsione. Però, allora, sai più o meno come funziona,
sì.
Quindi partiamo un po' sul vago, parliamo un po' di lavoro, poi le tue passioni e alla fine ti chiederemo un regalo, quindi un qualcosa che vorrai condividere con noi, base anche magari a quello che ci hai raccontato nel frattempo. Quindi torniamo al via, come a Monopoli, no?
Sì, ritorniamo dal via. Dal via.
Fantastico, ruolo in Magnetic Media, da quanto tempo sei qua?
Allora, sono un sales account, sono qui dall'aprile del 2021 e non sono il più giovane in azienda a livello appunto lavorativo, nonostante oggi abbia fatto la chiacchierata con Pietro che mi ha detto che sono un bambino a livello lavorativo, e mi ha spiegato anche perché, quindi c'è un motivo per quello che ha detto. E sono approdato qui dopo una mia piccolissima esperienza in un competitor, in cui sono rimasto un anno e un paio di mesi,
okay.
Quindi ormai l'ho già superato come Magnetic Media Network e dopo tanti 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 anni nell'ambiente assicurativo. Poi non so nulla di assicurazioni perché non mi occupavo di quello, però dopo quasi 20 anni in Allianz io cercavo di fare il sales da tantissimo tempo, ma nella mia azienda i sales dovevano avere il portafoglio perché è un'azienda che vendeva, la parte di vendita vendeva polizze viaggio, quindi vai a New York.
Ah, okay.
Ti fai la 150 euro di polizza viaggio, se ti rompi il femore non devi vendere casa,
certo.
Quindi decisamente si fa, però non riuscivo ad approdare. Poi il caso ha voluto che a un certo punto il competitor volesse diventare un competitor di Magnetic Media Network e quindi avesse creato l'unità B2B e io sono stato inserito in questa unità il 20 febbraio 2020. Il giorno dopo sono entrati in lockdown.
Perfetto.
Non ho mai visto la sede. Non ho mai incontrato un cliente, ho fatto tutto al telefono, tutto via mail, è stato veramente strano.
Sì, è stato un periodo complicato un po' per tutti, ma anche soprattutto per chi come te.
Perché iniziava. Considera che prima si raccontava del tipo, Gabriele, ci farebbe piacere averti a bordo perché vai dai clienti, sei su Milano, noi non siamo a Milano. Mai visti neanche uno, nessuno, niente, non ho mai visto nessuno.
Io ho fatto una piccola esperienza in assicurazione, anch'io, in Alleanza, quindi non so se è solo un'assonanza o se fa parte del gruppo,
okay.
Con le polizze vita,
quando avevo le polizze vita.
18-19 anni.
Che è quello che poi fai a quell'età lì, che mia sorella ha fatto, io continuo a dire non fare sta cacchiata, non andare a farlo, non andare invece...
Poi per 20 anni l'hai fatto. Io mi ricordo appunto quando dicevo che lavoravo in Alleanza, quindi quando cercavo di parlare con i clienti si toccavano ferro, qualsiasi cosa, però sembrava un becchino.
Sì, anche perché la polizza vita o la polizza infortuni è sempre vista come no, ma cosa mi stai portando, sfortuna? Mm-hmm. Poi invece c'è un mercato enorme, gigantesco, miliardario, fanno un sacco di soldi.
Sì. Solo che la persona che mi faceva affiancamento alle 9:30 del mattino mi portava al bar a bere le paoline, che sono le scodelle di vino bianco sulla provincia di Piacenza. E quindi alle 9:30 incominciava a bere, e quindi figurati che figura che facevamo dai clienti.
Facevi porta a porta?
Più o meno.
Sì, allora posso immaginare. Io ho fatto il porta a porta per Fastweb. Io ho comprato casa che avevo 22 anni, 23, perché ho avuto sto colpo di testa, mi sono pentito in tutti gli altri minuti della mia vita da che ho firmato.
Addirittura?
Sì. Ma oggi la mia compagna vorrebbe cambiare casa e comprarla, e quindi andiamo in affitto, ti prego, andiamo in affitto. Perché la libertà che mi ha tolto comprare casa l'ho pagata perché ero ragazzo, no?
Certo.
E quindi avevo magari ogni tanto qualcuno che mi diceva vieni con me in Inghilterra a fare questa cosa, e no, c'ho il mutuo.
Vabbè, ma se non è mutuo è l'affitto.
Ma l'affitto lo abbandoni, sparisci, auguri e baci.
Buttami fuori di casa, esatto, se non ti pago l'affitto.
Esatto, invece il mutuo, sai, la banca viene lì e dice sai cosa c'è, devi pagare. Per di più, quando ho comprato casa, c'erano i mutui, c'era il boom dei mutui, mm-hmm. quindi costavano tantissimo. Quindi mi avevano fatto un tasso variabile, perché addirittura i giovani non facevano più il fisso. Quindi c'è stato un periodo della mia vita in cui io dovevo pagare 1100 euro di mutuo al mese, okay. da solo. Quindi io lavoravo in Allianz, staccavo la sera e poi facevo il secondo lavoro. E per un brevissimo periodo ho fatto porta a porta per vendere Fastweb.
Ok.
Proprio lasciamolo perdere, nel senso ho speso soldi in benzina e autostrada e non ho mai visto rientrare granché, niente di niente. Adesso Pietro magari la sente e dice ecco questo non sa vendere. Ma è una cosa diversa, è una cosa completamente diversa.
Sì. Comunque il formativo, il porta a porta o comunque...
Sì. Ma anche il doppio lavoro è formativo, impari a non dormire.
Certo. assolutamente. Ci sono stati dei periodi in cui ne ho fatti anche tre.
Addirittura? No, io solo due. Nei locali a Milano, la sera.
Sì,
interessante.
Sì. Poi lasciamo stare. Mentre il percorso di studi si avvicina bene o male a quello che hai fatto?
No, assolutamente no. Io ho fatto liceo scientifico, poi ho abbandonato lì, perché... Ma banalmente perché comunque io volevo essere quanto più possibile autonomo. E mi sono pentito, perché poi comunque avrei potuto fare il lavoro serale come l'ho fatto per 9 anni della mia vita, anche durante gli studi, e studiare, invece no. Io pensavo che dovevo essere autonomo, perché volevo comunque uscire di casa, perché non volevo stare nel nido, e quindi ho appena finito la scuola ho iniziato a lavorare. Ho fatto food trucker, ho fatto addirittura la prima consegnavo le pizze. Ma sai che è stato stupendo consegnare le pizze?
Fatto anch'io.
È stato veramente bello. In una catena di pizzerie che non esiste più, che si chiamava Tipico Pizza.
Davvero?
Sì.
Io l'ho fatta quando avevo 17 anni per una pizza. Forse l'avevo già raccontato,
sì,
non mi ricordo.
Sì, questo l'ho sentito.
Ah, ok, basta. Allora l'ho detto
col califone. Io avevo l'SH della piaggia. Ci sono caduto 2 volte, maledizione. Una volta una signora mi ha tagliato la strada e io sono volato male. Però sai, avevo 19 anni, io ho fatto il canottiere è un'altra cosa, agonista, quindi ero 90 kg di titanità. Quindi quando sono andato addosso alla macchina, poi mi sono rialzato, ho preso il motorino.
Hai spaccato la macchina, sono testata.
Ero decisamente molto più grosso di oggi. Molto, molto più grosso di oggi.
Oh, caspita.
Bello, bellissimo. Il canottaggio, ragazzi, lo consiglio a tutti. Cioè, è molto difficile.
Sì.
All'inizio ti ribalti, quindi cadi nei fiumi, nei laghi. Io sono caduto nel Naviglio di Milano. Sì, grande, bella esperienza. In realtà poi il Naviglio adesso è pulitissimo. Quando lo facevo io no. E è molto bello, patisci tanto il freddo, ma il mio ricordo più bello di sempre, se devo pensare al momento a fissare l'immagine più pulita della mia vita, è prima dei campionati italiani a Piediluco, in questo lago, durante il tramonto, quando io e il mio amico Edoardo stavamo facendo la preparazione per la gara che sarebbe stata il giorno dopo, da film. Tu immagina un lago piatto,
sì.
Il tramonto in mezzo ai colli umbri,
okay.
E la barca, quando la fai andare bene, fa un rumore costante, fa shh. Quando la fai andare male no, perché quando tu torni indietro col sedile la impatti. E noi in quel momento lì, per la prima volta, eravamo puliti. Nella gara del giorno dopo non siamo stati puliti perché l'adrenalina ti dà...
Vi siete giocati il momento magico.
Sì, però ce l'ho. io quel momento lì è il momento che racconto come il massimo della mia, della tranquillità, bello, della mia vita. Bellissimo,
bello, bellissimo. Bello, bello, bello. Io ho diversi amici che hanno fatto canottaggio e ho un ricordo veramente dell'impegno.
Cavolo, sì.
Perché alle 5 del mattino andavano ad allenarsi prima di venire a scuola, si andavano ad allenare al pomeriggio.
Erano agonisti veri.
Sì, sono tanti campioni italiani. Perché comunque lì a Cremona ci sono le canottiere, appunto, che soprattutto Baldesio e Bissolati, dove sono praticamente un anno sì, un anno no, sono campioni d'Italia, hanno fatto diverse Olimpiadi, quindi insomma,
gente che lo fa.
Sì,
ecco, quindi hai ben presente lo sforzo, la fatica.
E i fisici che avevano, sì, ma anche le donne, cioè anche le femmine, che mi dicevo, ma caspita, ma perché?
Sì, però, le gambe erano un problema.
No, non so.
No, non per le donne. Per me le gambe erano un problema perché non c'era la quantità di pantaloni che puoi comprare oggi. Quindi io quando devo comprare i jeans, o li compravo giusti per la coscia e praticamente ci stavamo dentro in due, sulla vita, oppure non c'entravo. Ed era un enorme problema.
Certo. Però al di là del vabbè sportivo sei rimasto,
sì, comunque sì, qualcosa ci...
Quanto fai in panca piana?
Te avevo detto di non farla. No, non me lo ricordo sinceramente, sono anni che non faccio panca piana, però magari questa settimana la faccio, poi te lo dico.
Grazie. Metticelo subito.
Se non mi vedi per un paio di settimane ho fatto una cazzata.
va bene. Adesso scherzi a parte, però la cura del tuo corpo, il fitness, questo ti è rimasto.
È uno dei miei più grandi problemi, non la cura del mio corpo, perché non mi interessa, è l'approccio che io ho alle cose. Cioè io devo avere un approccio sempre di fatica. Okay. Non riesco ad accettare una cosa che vada per sé. Sempre stato nelle relazioni, anche sul lavoro, no? Sul lavoro io, ti ricordi quando abbiamo fatto la presentazione Xerox, che mi sono preparato nella notte? Perché io devo pensare di fare robe. Per avere un risultato devo fare tanto. E quindi anche sullo sport è sempre stato così. Vuoi raggiungere un risultato che potrebbe anche essere a 41 anni andare d'estate al mare, mettermi in costume e sentirmi a posto con me stesso? Devo lavorare tutte le sere per 2 anni, capito? Non so, io ho questa mentalità che non è la migliore in assoluto, ti sconsiglio di adottarla. Ti sconsiglio di adottarla.
Il mio lavoro di preparazione alla prova costume è con una birra.
Tendenzialmente,
per sentirmi buono, in pace con me stesso. No, dai, scherzo, sto esagerando. Però questa costanza e questa metodicità è sicuramente un plus, cioè su diversi aspetti, dal lavoro ai risultati poi nel fitness.
Sì. Diciamo che sul lavoro lo sarà quando avrò quello che voglio, cioè un risultato adeguato al mio sforzo, no? Al mio impegno.
I presupposti ci sono.
Pian piano.
Altre passioni? Musica, libri?
Allora. Io vengo da una famiglia in cui mia madre dipinge e mio padre suona.
Ma dai.
Sì. Mia madre dipinge tantissimo, tant'è che in casa mia ci sono i suoi quadri sono più o meno sempre l'idea di come vivo io, cioè mia madre dipinge un quadro che è 2 metri per 3. Non è capace delle mezze misure, io probabilmente ho preso questo tipo di cose.
Okay.
E mio padre è chitarrista classico.
Okay.
Quindi io quando sono cresciuto avevo i colori e la chitarra, quindi io ho odiato i colori e ho odiato la chitarra. Da ribelle completo. Da ragazzino suonavo la chitarra molto bene e quando devo disegnare, disegno molto bene. Non suono, non disegno, zero.
Vabbè, una repulsione.
Sì, non mi piace. Ho provato ad avere rapporti artistici con altri ambiti, la fotografia. C'è stato un periodo in cui io volevo impegnarmi con la fotografia. Poi...
Quando... fatto 2000 fotografie al giorno.
Sì, esatto. No, ho fatto un sacco di fotografie, ho comprato una reflex, poi volevo gli obiettivi. Cavolo, vai a vedere quanto costa un obiettivo 80 mm per fare i ritratti e dici, ma sai che c'è? La fotografia posso anche abbandonarla e quindi passi oltre. Perché sono tutte cose molto belle, ma sono tutte cose molto costose. Io ho una passione sfrenata per i motori.
Ok.
Proprio li amo viverli. Purtroppo non li vivo granché perché non ho una gran bella macchina, perché comunque in strada non corro mai.
Giustamente.
Ma infatti. Ho avuto 2 moto, quando quel lavoro andrà molto bene vorrò la terza, quello sicuramente. So che tu hai venduto la tua da poco,
sì,
mi spiace. Io il giorno che mi vedrai con la moto significa che ce l'ho fatta.
Dai, grande.
Ce l'ho fatta.
Che moto?
La Street Fighter della Ducati. Non so ancora se rossa o nera, però è quella lì.
Street Fighter
è una Naked,
okay.
Nasce dalla come si chiama? Dalla Panigale, quindi è una moto con non so neanche quanti cavalli abbia, forse si avvicina ai 200, E è una naked, quindi sai, quelle prestazioni abbastanza seduto, aggressivo verso l'avanti. La mia prima moto è stata una Kawasaki Z1000 arancione.
Ok.
A me piaceva specchiarmi nei lunotti posteriori delle macchine, perché mi piaceva come mi disegnava la moto.
Davvero?
Sì, e poi mi sono schiantato.
Appunto, giusto lì volevo arrivare.
Sì, sì, l'ho fatta finire contro una macchina parcheggiata a 140 all'ora. Però, e non mi sono fatto, avevo le protezioni, ma non mi sono fatto niente. Ho distrutto la moto.
E vabbè. Ci sta.
Ma sì, cos'è, una moto in più, una moto in meno?
Sì, no, per me il piacere della moto invece era con una custom, con la Kawasaki, sì, N800, poi di andare piano, ma è proprio l'andatura, il fatto di godersi il viaggio.
No, invece per me era sempre acceso spento. Nella vita più o meno è sempre così, acceso spento.
Sì, sì, sì. E altre passioni?
Beh, guardo un sacco di serie televisive, veramente una quantità industriale.
Quella preferita?
È molto difficile. Io sono...
Genere preferito?
Allora, considera che io ho anche un'enorme passione per i fumetti. Quindi quando sono cresciuto io ho letto una quantità di fumetti Marvel da fare impressione. Quindi io praticamente, da che la Marvel è stata comprata dalla Disney e ha iniziato a mettere sue serie televisive su Disney Plus, io amo Disney Plus. E una serie che mi è piaciuta da morire è Bishop, che è la storia, te la faccio brevissimo, Occhio di Falco, degli Avengers, che sta invecchiando e quindi diciamo che allena la sua futura
sostituzione. Ah, l'ho vista!
Bellissima, a New York, in inverno, sì. Mi è piaciuta tantissimo.
Davvero?
Le guardo in inglese, perché comunque studio inglese da un paio d'anni per recuperare il tempo perduto. Quella non ci ho capito praticamente niente, quindi devo stoppare.
Tanto slang, eh?
Sì, ma poi considera che lo studio da 2 anni, ma prima la mia conoscenza era pressoché zero. Quindi io sottotitoli in inglese e io stoppo. Quindi parte il discorso, stoppo, lo leggo, faccio ripartire, stoppo. Poi mi giro e la mia ragazza dorme.
Cioè, beh, ci credo.
Amore, ma perché dormi? Fa, porca miseria, non riesco a seguire la storia.
Un'ora, la sera abbiamo per guardare.
Sì. E no, io devo stoppare, devo capire. Quella, cioè, le serie televisive che mi piacciono tantissimo sono tendenzialmente quelle. Poi vabbè, il famoso Stranger Things.
Mercoledì l'hai visto?
Wednesday, bellissimo.
Ah,
visto in inglese, Wednesday.
Hai ragione.
Bellissimo, però Wednesday è un Harry Potter rifatto.
Sì.
È un Harry Potter rifatto, sì. Molto bello comunque. E,
Ozark, dicevi?
Ozark, stupenda.
Io l'ho mollata.
Perché è difficile, Ozark.
Seconda stagione. Dove sono arrivati? La quinta?
Credo di sì. Ozark è difficile perché c'è lui, se te la ricordi, sì. Chi non l'ha vista, guardatela, che è sempre in ansia. Perché c'ha quel problema lì. Visto che, come ho detto prima, io vivo in quell'ambiente lì, io sto benissimo. Io potrei fare il Corriere della Droga in Ozark. Sì. Potrei, non ho le sue capacità, lui era un commercialista, quelle
sì,
cose non le
ricicla,
so.
Ricicla, deve pulire i soldi.
Sì. Insomma, diciamo che quel business lì potrebbe funzionare.
Sì, no, a me alla lunga è sempre cupo, sempre in ansia, anche come scala cromatica, colori
sì,
freddi.
Sì. Però molto dopo un po' meno.
No, tu hai detto basta. No, devo prendere pastiglie di passiflora come se non ci fosse un domani, no? No, lascia stare. E invece film o solo serie TV?
No, i film tantissimi. Il film che ho visto di più è indubbiamente Pulp Fiction. C'è stato un periodo in cui ero un ragazzo che andava a ballare in discoteca la sera, in cui io rientravo alle 4-5 del mattino, mettevo su Pulp Fiction e poi andavo a dormire.
Aspettare che ti passasse.
No. Io, anche se non si direbbe, non lo farò mai più e nessuno mi ha mai visto farlo, mi piaceva andare a ballare proprio. Io arrivavo in discoteca, saltavo sui cubi.
Ma io ti immagino col pantalone a zampa.
Sì, avevo i jeans a zampa, ma che andavano negli anni, fine 90 andavano. Slavati a zampa.
Io ce n'avevo un paio, mi sto allontanando un attimo dal microfono, tanto per farti vedere, no? A favore di chi ci ascolta. Che sembrava quasi un gessato, però slavato, un jeans, con una zampa era strettissimi,
cioè,
per aderenti.
Se lo metti oggi non ti fanno entrare in azienda.
Ma non lo metti. No. Avevo anche la camicetta stropicciata,
sì,
super aderente,
sì,
che tenevo aperto sopra, aperto sotto.
Guarda, io ho un ricordo vivido di un paio di jeans della Indian, slavati a zampa, che li ho amati finché non sono morti, e sono durati tanto, E cioè, sono durati più loro che la moda, quindi a un certo punto non li indossavo più per quel motivo
certo.
Lì. E sopra una camicia stropicciata, pagata per i tempi uno sfacelo di soldi, non mi ricordo dove l'avessi presa, che era tipo, sai, la carta di zucchero, come sensazione.
Sì.
E l'amavo. Io quando dovevo uscire per far colpo, ma colpo su chi poi, non l'ho mai capito, uscivo così.
Sì.
Non funzionava.
No, ovviamente no, però mamma mia che ricordo che mi hai sbloccato.
Sì, mentre la zampa slavati anni 90.
Con la camicetta aperta, stropicciata, poi avevo gli orecchini, no, i ciuffi quindi... tutti ingellati.
Il ciuffo è stato un enorme problema nella mia vita, il ciuffo, però...
Sì. Sarà stato un momento che gli avevi i capelli?
Sì, avevo i capelli lunghi, come tutti quelli che oggi sono calvi hanno avuto il periodo
dei denti.
Tutti quelli che dicono, sai, avevo i capelli lunghi e folti, sì, a 16 anni. Poi sono arrivati i 20 e ho iniziato a capire che probabilmente non potevi tenere quel tipo di hair stylist ancora a lungo.
Ok, quindi a 20 hai iniziato a perderli?
Più o meno, credo, sì.
Troppo gel, troppe punte?
No, mio papà e mio nonno, se no, li vedi, okay. Sono tutti come me, quindi nel senso, quello era il destino. Non ho preso, grazie a Dio, i problemi agli occhi, io vedo benissimo, invece nella famiglia sono tutti ciechi, quindi io sono l'unico falco della famiglia.
Occhio di falco.
Esatto, per tornare a una serie molto bella.
Esatto.
Film, no, Pulp Fiction dicevamo. Pulp Fiction.
E quindi sa a memoria anche tu?
No, quella cosa lì non è mai stata mia, io anche sulle canzoni non me le ricordo. Però Pulp Fiction mi è piaciuto molto. Pulp Fiction, per di più, quando lo guardavo, lo vedevo nei televisori di tanti anni fa, col tubo catodico, in videocassetta. Quando poi l'ho rivisto, che c'era già il 4K, poi anche Full HD in Blu-ray, sì, o il DVD che fosse, mi sono reso conto che io tante cose non le avevo mai viste. Tipo lo spacciatore, il famoso spacciatore di Pulp Fiction, ha delle scarpe col tacco attaccate sul muro, perché lui è feticista. Tant'è che la sua compagna è quella che ha le borchie sulla lingua, perché sono feticista. Guarderai.
Non l'ho visto così tanto.
Io non l'avevo mai viste le scarpe sul muro, perché nel mio televisore quello era un muro...
tutto nero.
Sì, tutto nero, perché nero. Quindi ho scoperto cose dopo.
Ah, caspita. E invece libri, lettura,
sì,
musica?
Allora, musica io l'ascolto... Allora, io vengo dalla musica elettronica. Io amo la musica elettronica. L'ascolto pressoché sempre.
Tant'è ti sei che... tradito parlando di che andavi a ballare su.
Esatto. A me l'EDM piace da morire, l'house, poi la techno da morire. La techno io oggi, se avessi 20 anni meno, andrei a Berlino una volta a settimana probabilmente. Ne ho 20 in più, quindi non ci vado. E quello è sicuramente la musica che ascolto di più. Poi mi piace tantissimo il rock. Gli AC/DC me li sarò sentiti tutti un miliardo di volte, ma come tutte le persone con un po' di sale in zucca, credo, perché sono stupendi. Poi quando ero ragazzo c'erano le diatribe, quando negli anni 90, sai, fra i zarri e i metallari.
Certo.
Però io avevo amici in entrambe le parti, quindi mi sono sentito il metal, mi sono sentito la commerciale, Gigi D'Agostino.
Il punk?
Non lo sopporto.
Ah, okay.
La ska un po' più sì, ma perché mi ricordo bene quando andavo la sera a Rolling Stone e c'era la serata ska. Mamma che bello, mi piaceva tantissimo.
È più divertente.
Era divertentissimo.
Me l'ho impegnata.
Poi... c'erano i Vallanzasca, quelli che hanno fatto la piramide di Cheope. Se te la canticchio te la ricordi, perché erano...
Sì, ma me li ricordo.
Che diceva tipo, voglio... No, non me la ricordo la canzone.
Ok.
E no, diceva, voglio vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope. Questo era il ritornello. E ascoltate perché è divertente. Quando poi ho lavorato la sera nei locali, ho lavorato per un po' all'Atomic Bar, che era un locale di Milano in Porta Venezia, totalmente underground, sembrava di stare a Londra.
Ok.
Il cantante era sempre lì. E io quindi per un po' ero gasatissimo dal fatto che ci fosse sto tizio qua. Sfigato, incredibile. Però simpatico. Sì, non aveva grandi cose da dare al mondo, tranne
la musica.
Le piramidi di Cheope. Quelle cose lì. E poi libri. Quando mi dedico al libro io me lo divoro. Quindi io apro un libro consapevole di doverci dedicare un paio di giorni, perché in quei giorni non farò altro che leggere, tant'è che lo faccio soprattutto in vacanza. Quindi io parto, vado al mare, ho con me 5 libri, sto via 10 giorni e torno con letto 5 libri. Okay. Non sono capace di leggerli spot, quindi la sera mettermi a leggere l'oretta no, perché io ci entro completamente, tant'è che leggo tanti libri che raccontano magari fantasy, perché quando leggo un libro di attualità mi piace tantissimo. Tipo ho letto il libro di Barack Obama, stupendo, okay. Beh, poi comunque lui è un personaggio che ha fatto la storia, il primo presidente nero in America. Cioè, considerando che dopo lui siamo tornati indietro di 50 anni, qualcosa significherà, no? E invece quando leggo mi piace proprio dedicarmici completamente, un po' come tutto il resto. E poi la PlayStation. La PlayStation è un grande amore della mia vita.
Play 4, Play 5?
Play 5.
Com'è?
Bella, bella.
Pochi giochi ancora?
No, beh, io gioco pochissimo. Io compro un gioco e, come in ogni cosa, come ti ho detto, per esempio, l'ultimo gioco che ho comprato è Elden Ring.
Che è un gioco di ruolo.
È un gioco di ruolo, bravissimo.
Ambientazione fantasy.
Bravissimo, bravissimo. Si chiamano i Souls. Cioè, sono giochi impossibili.
Ti prosciugano l'anima.
Che ti prosciugano, esatto, esatto, esatto. E io cosa faccio? Devo affrontare un boss? Faccio così tanta esperienza prima che quando arrivo allo scontro finale, praticamente è lui che affronta me.
Certo.
È sempre il solito discorso. Quindi non posso dedicarci tanto tempo, altrimenti non lavorerei.
Sì, quel genere piaceva tanto anche a me. L'ultimo che ho fatto, che ho adorato, è The Witcher 3.
Eh beh, sempre stessa roba.
Sì, sì, sì. E lo stesso approccio più o meno ce l'avevo anch'io, ovvero devo fare tutto il mondo, tutte le quest secondarie.
Sapere tutto,
così.
Tutto, tutto. Arrivarci ricco, potente.
Salto, potere magici.
Esatto.
Infatti ci giocavo in ferie, in vacanza,
sì,
quando potevo prendermi una settimana dedicata
Bravissimo.
A quello.
O di notte quando non dovevo dormire, adesso devo dormire.
Certo, sì, sì. 40 e comincio a sentirla.
Sotto le 6 ore e mezza faccio una fatica incredibile. Non ho ancora figli.
Ci credo. Va bene, Gabri, grazie mille, siamo arrivati alla fine, quindi di come di consueto ti chiedo un regalo, qualcosa che...
Guardatevi Pulp Fiction, riguardatevi tutti i film di Tarantino. Come
tutti.
Le Iene, tutti stupendi.
La Jackie Brown.
Sai quale mi piace di più di tutti? Probabilmente Hateful Eight.
Ah, ok.
Stupendo. Difficile. È sempre loro nella stessa stanza che parlano per delle ore, però...
Però bello, vero?
Ma è bellissimo.
Ma è un remake, se non mi sbaglio.
Non ne ho idea, non sono così informato.
Vado ad indagare.
Bene.
Andremo ad indagare. Grazie mille. Grazie a tutti, ci vediamo, ci sentiamo alla prossima puntata.
Grazie a voi, ciao Michael, ciao ragazzi.
Ciao. Magneticast è una produzione Magnetic Media Network. La cura editoriale è di Jessica Barcella e Michael Gervini. L'editing e il sound design sono di Marco Vavassori.